Allora, cominciamo il nostro percorso partendo come testi dalla prima domenica di Quaresima del ciclo C. I testi in particolare sono due: il Salmo 90, che è il Salmo da cui il diavolo prende i suggerimenti per incuneiarsi nel cuore di Gesù. Salmo 90. E Luca 4:1-13, che è il racconto delle tentazioni. Prima vi leggo brevemente il passaggio, che è un passaggio nevralgico. Noi in genere, quando leggiamo le scritture e spesso anche i commenti delle Bibbie, non legano secondo una successione dinamica i testi, li suddividono secondo una successione logica. Cioè, prima si parla del battesimo, poi si parla delle tentazioni, poi un'altra cosa. Tutto viene suddiviso secondo contenuti logici. Ma il testo del Vangelo non è stato scritto semplicemente secondo contenuti logici. Ci sono delle dinamiche che attraversano il testo e bisogna tenere insieme i vari passi, se no non si comprende la portata di rivelazione del testo. Questo è uno degli esempi. Allora, prima delle tentazioni viene narrato il battesimo di Gesù. Subito dopo, e naturalmente le Bibbie dividono, no? Capitolo 4, le tentazioni di Gesù, in Matteo, in Luca, in Marco, no? Invece vanno uniti. Bisognerebbe leggere il testo così: Gesù uscì dall'acqua. Lo leggo adesso secondo il Vangelo di Matteo, poi ve lo leggo secondo il Vangelo di Marco e poi mi fermo su quello di Luca. Tra l'altro, prendete spunto da come io leggo, che così si dovrebbe applicare a tutto il Vangelo. E poi in questa settimana vedete tante volte come la lettura dinamica delle scritture è molto diversa da quella del contenuto logico, che noi sempre noi ci riferiamo a quello e basta. Allora, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E poi leggeremo il contesto delle tentazioni. Va letto insieme. Vi faccio subito notare questo. Noi avessimo dovuto scrivere da cronisti il Vangelo, non avremmo mai collegato le cose così. Perché per noi la tentazione non è in funzione della pienezza dello Spirito, ma della mancanza dello Spirito. Non è così? Quando voi avete una tentazione, dite: mai leggiamo le tentazioni dal punto di vista della pienezza dello Spirito che ci riguarda. Noi le leggiamo sempre perché ci manca qualcosa. Già questo. E già questo fa parte della rivelazione del Vangelo. Noi non avremmo mai scritto così. Il nostro cuore non è mai in pace con il fatto che le tentazioni sono una provvidenza di Dio, mai. Tra l'altro, proprio perché non leggiamo mai le cose così, noi giudichiamo sovente il nostro cuore in modo indebito. Noi ci sostituiamo a Dio nel giudizio di noi stessi. Questo giudizio, ricordate, lo fate pagare a tutte le vostre sorelle, a tutti i fratelli. Non lo pagate solo voi. Ogni giudizio cattivo su di sé è fatto pagare agli altri, sempre. Cioè, già qui potremmo fermarci e illustrare tutta una serie di dinamiche interiori, no? Però adesso limitiamoci a questo. C'è la proclamazione della pienezza dello Spirito in quanto compiacenza del Padre sul Figlio. Un'altra piccola deduzione. Figlio qui non è semplicemente la seconda persona della Santissima Trinità, ma è il Figlio di Dio fatto uomo. Questa frase allude alla realtà umana di Gesù. Il che significa che anche noi siamo implicati in questa proclamazione. Tra parentesi, tutto il percorso spirituale non è che il tentativo, diciamo così, la fatica di poter sentire anche su di noi, stando uniti a Gesù, questo sguardo di compiacenza del Padre. E non solo sentito su di noi come individui, ma su di noi come umanità. E siccome l'umanità è uguale a tutti, non si può percepire questo sguardo di compiacenza stando divisi dai propri fratelli. Vedete quanti collegamenti già si possono fare per questa lettura dinamica del Vangelo. Questo per quanto riguarda il testo di Matteo. Marco non aggiunge, è soltanto più immediato. Ve lo leggo. In Marco siamo al capitolo primo. Allora. E questa volta il testo della scrittura mette insieme il battesimo e le tentazioni di Gesù. Allora, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito, è l'annotazione tipica di Marco, no? E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. In Marco non c'è poi la descrizione della serie delle tentazioni, c'è soltanto in Matteo e in Luca. Leggo quello di Luca. E c'è una assoluta particolarità del Vangelo, perché Luca va letto tutto insieme, però tra il Vangelo e le tentazioni mette le genealogie di Gesù, la genealogia di Gesù. Allora, il brano è sistemato così. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E segue, e andrebbe letto tutto insieme, per arrivare poi al brano delle tentazioni. Gesù Quando cominciò il suo ministero aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, risalendo, figlio di Adamo, figlio di Dio. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Cosa aggiunge Luca? Noi non abbiamo una mentalità, ci siamo troppo allontanati dalla mentalità ebraica delle scritture, ma le scritture sono state scritte, anche il Nuovo Testamento, da semiti, cioè da ebrei, anche se Luca non è ebreo, ma si rifà a tutto un contesto. Allora, qual è il contesto ebraico? Se voi notate, in questo la scrittura non mette nessuna virgola per caso. In questa genealogia, dove si ripete Gesù figlio di, sapete quante volte è detto figlio? Volete contare? 77 volte. I numeri non sono a caso nella scrittura. Sono 77 volte ripreso il termine figlio di. E da Gesù e risale, cioè è come se risale indietro, no? Fino non a figlio di Adamo, come in Matteo, ma a figlio di Dio. Quindi vuol dire che tutta la sua umanità è inglobata nel suo essere figlio di Dio. Ma non solo. La genealogia è racchiusa, si potrebbe dire, come in 11 settimane o blocchi di 7 generazioni. Allora, la genealogia del Messia inaugura il 12° blocco e in certe fonti rabbiniche la storia del mondo è suddivisa in 12 settimane, di cui l'ultima settimana racchiude il compimento di ogni cosa, è la settimana del Messia. Vi faccio un altro piccolo parallelo. Quando Giovanni racconta, dopo il suo grande prologo, no? E racconta i primi eventi, non li racchiude in 7 giorni? Non vi ricordate? Dopo, non so, successe questo, il giorno dopo, dopo 3 giorni, voi contate 7 giorni. Perché questo? Era la modalità semita di alludere alla figura di Gesù come al Messia, a colui che avrebbe compiuto ogni cosa. La cosa strana è questa, nel racconto di Luca. Proprio per compiere ogni cosa, Gesù, nel suo essere Messia, pieno di Spirito Santo, è tentato dal diavolo. Perché? Allora, ancora brevi annotazioni, così potete cogliere di più il valore di questo collegamento tipicamente evangelico. Ripeto, noi non avremmo mai scritto in questo modo. Luca è uno dei pochi, non uno dei pochi, per forza sono 4 evangelisti, è l'unico a sottolineare che Gesù è in preghiera. Se voi osservate nel Vangelo di Luca, quando è detto che Gesù è in preghiera, sta per avvenire una rivelazione. Quando sceglie gli apostoli, Gesù è in preghiera. Quando è sul Tabor, Gesù è in preghiera. Al Getsemani, Gesù è in preghiera. E ci sono altri momenti in cui si sottolinea che Gesù prega. E tutte le volte la sottolineatura è per far cogliere quello che viene dopo. Se Gesù è in preghiera, poi si dice, no? Il cielo si aprì e discese lo Spirito Santo. Noi traduciamo in forma corporea come una colomba e difatti è invalso l'uso di raffigurare, diciamo così, in modo immaginifico lo Spirito Santo come una colomba, no? Infatti c'è sempre la colomba. Ma non è molto chiaro il significato di questa immagine, perché sembra che l'immagine di riferimento, di fondo, è l'azione del planare, non l'azione fisica della colomba. È l'azione del arrivare e posarsi, che la colomba lo dice bene. In più, la colomba ha vari significati fin dal racconto del diluvio, e anche perché la colomba rappresenterebbe il popolo messianico, cioè lo spirito che discende su Gesù farebbe alludere al fatto che lui realizza il nuovo popolo di Dio, che è pieno dello Spirito Santo, perché glorifica totalmente il nome del Padre e rende visibile il suo regno. Però, pensate, vi faccio fare un collegamento. Quando Gesù è risorto, poi appare ai suoi apostoli, si intrattiene con loro. Il Vangelo dice sia per rivelare la realtà di identità tra colui che ha patito e colui che è risorto, è la stessa persona. Poi mi sembra il Vangelo di Luca sottolinea che Gesù appare e parla del regno di Dio, perché il Messia era percepito come colui che avrebbe reso non solo visibile, ma avrebbe reso effettivo il regno di Dio. L'ultima domanda che fanno gli apostoli a Gesù non è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Gli apostoli non potevano che riferire il regno di Dio a questa percezione che loro avevano. Gesù cosa risponde? A voi, che ve ne frega? Beh, perdonate l'espressione. A voi, che ve ne importa? Voi riceverete forza dall'alto e mi sarete testimoni. Il che significa? Guardate che le frasi della scrittura non sono messe a caso. Quando noi cerchiamo di porci davanti a Dio, per esempio, pensate alla preghiera. Noi immaginiamo di pregare se non abbiamo distrazioni, se il nostro cuore, è come rapito, no? Dalle cose belle. Ma non c'è scritto da nessuna parte che questo sia la preghiera. Cioè noi immaginiamo, come gli apostoli, che se viene il regno di Dio si deve manifestare, si deve toccare. Ma non è scritto questo. Allora vuol dire che la potenza del Messia è diversa. E se gli apostoli, avendo Gesù risorto, fanno questa domanda, non potete immaginare che noi, neanche, essendo nella condizione degli apostoli di toccare il Signore risorto, a nostra volta non possiamo fare che le stesse domande. Perché il regno di Dio non si manifesta? Perché mentre faccio il bene mi vengono in mente cose cattive? Perché se faccio il bene e uno mi pesta i piedi, io sono arrabbiato, sono offeso? Perché? Il regno di Dio non viene nel modo che noi immaginiamo. Allora, la lettura del Vangelo, delle scritture e poi la liturgia fanno sì che noi a poco entriamo in questa rivelazione di Gesù pulendo tutte le immagini che ci facciamo di Dio, di Gesù, del regno di Dio, della vita spirituale, di quello che volete. Ecco, questa, diciamo, pulizia è nell'ordine di, e adesso poi lo vedremo bene nelle tentazioni, è nell'ordine di servire Dio e mai servirsi di Dio, che per noi è la cosa più semplice. Abbiamo un guaio, preghiamo Dio perché ce lo tolga. Ci serviamo di Dio per soddisfare un bisogno. Questa è adorazione di Dio. Questo è aprirsi alla rivelazione di Gesù. Un'altra piccola annotazione: quando nel Vangelo si ripresenta questa frase, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, nella trasfigurazione, è proprio uguale uguale?
No, ascoltatelo.
Ecco, nella trasfigurazione c'è ascoltatelo. Allora, qui al battesimo nessuno vede niente, è solo Gesù, e nel testo di Giovanni è Giovanni Battista, ma le persone non vedono. Allora è una testimonianza per Gesù, e proprio in base a questa testimonianza dopo segue il racconto delle tentazioni, come se l'essere Messia comportasse un equivoco di fondo, una ambiguità di fondo. Le tentazioni del demonio fanno risaltare dove si può annidare questa ambiguità, che Gesù supera. Alla trasfigurazione non è per Gesù la scena, non è per Gesù, è per gli apostoli. Allora viene detto, ascoltatelo. E in quali altre parti della scrittura viene chiamato l'amato? Due soli passi. Uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo. Coraggio? No. È detto del figlio di Abramo che deve essere sacrificato. Guardate che tutta la tradizione ha letto quel racconto come profezia del sacrificio del figlio dell'uomo. E in un altro passo del Nuovo Testamento. Coraggio?
Io mi sono amato, mi sono compiaciuto.
E in una parabola. È la parabola dei vignaioli assassini, dove è detto che il padrone manda il figlio l'amato. E questa parabola è raccontata quando ormai il confronto con le autorità è concluso, non c'è accordo, ci sarà non solo contrasto, ma decisione di far fuori. E Gesù, quando racconta questa parabola, sa già che non c'è più spazio. Prima si sarebbe potuto leggere tutto quello che lui ha detto e fatto in ragione del muovere i cuori a. Con questa parabola non ci sono più spazi, c'è solo lo spazio di Dio che mostra il suo amore. Punto. Basta. Tutto questo, se non si legge, tendendo l'orecchio interiore a questa direi così, è come un rumore, è come un, come dire, una voce di sottofondo che percorre il Vangelo. Noi il Vangelo non riusciamo a coglierlo nella sua rivelazione. Noi lo prendiamo solo come una fonte di buoni pensieri, buoni sentimenti, buone, che però alla fine, quando noi siamo nei guai seri, non ce ne frega niente. Più o meno è così. Se invece l'orecchio interiore è teso a cogliere questa voce arriva a tale profondità che poi il mondo, i padri antichi dicono, il mondo intero vi può venire addosso, non vi sposterebbe neanche di un millimetro. Ma noi, basta che uno ci pesta il piede per essere spostati. Altro che il mondo intero. Ci basta un sibilo di una cretina che tutto già cambia, no? Allora, mi era necessaria, diciamo così, questa presentazione per dargli il senso che ogni parola, ogni racconto del Vangelo è altamente drammatico. Drammatico vuol dire non oddio chissà cosa succede, drammatico nel senso che rappresenta sempre un movimento che non è cogibile immediatamente, ma se voi, come dire, imparate ad aprire il cuore per sentirlo, poi vi cattura e dentro questo movimento voi potete godere della rivelazione che viene dal Signore Gesù. Il che significa? Che il Signore Gesù vi accoglie nella sua umanità e vi tiene. E quello che la sua umanità vive, anche la nostra è chiamata a viverlo. Questo sarebbe il movimento di fondo. Allora, proviamo adesso, oddio, è già passata mezz'ora, e vabbè, dove arrivo arrivo, tanto non fa niente, se anche non possiamo fare tutto non interessa.
Ce ne ha già dati.
Ah, ma di per sé basterebbe mezzo, che però, allora, se noi adesso con questo scenario che più o meno ho cercato di suggerire, andiamo a guardare il contenuto delle tentazioni e scopriremo nuove cose. Allora, noi possiamo farci questa domanda. Beh, no, ancora una piccola premessa, se no la domanda non si coglie bene. La piccola premessa è, ve lo posso fare in modo interrogativo, è tentato il figlio dell'uomo o il figlio di Dio? Ma in che senso tutti e due? Sì, ma quell'essere una cosa sola tra figlio di Dio e figlio dell'uomo è una cosa sola in quanto Messia, in quanto inviato, in quanto rivelatore del regno di Dio. Rivelatore e, diciamo, attuatore, è sbagliato dire in italiano così, ma per dire l'idea, no, che non è che rivela solo, lo attua il regno di Dio. Allora la domanda può suonare così. Quale potere comporta la verità dell'essere figlio di Dio? Voi sapete che il diavolo si rivolge a Gesù e lui sa che Gesù è appena stato battezzato, pieno di Spirito Santo, e il diavolo dice: se tu sei figlio di Dio, vorrebbe dire, dato che tu sei figlio di Dio, allora guardate che il diavolo riconosce a Gesù che è figlio di Dio, ma ne comprende la portata. Le tentazioni, come ho detto all'inizio, seguono l'esperienza di una pienezza. quella del battesimo, no? Con la manifestazione dello Spirito che riposa su Gesù. E dicevo prima, no? Come se lo zelo messianico che muove Gesù potesse essere soggetto a un equivoco. E l'equivoco è collegato a una cosa sola, al potere. L'offerta del diavolo è un'offerta di potere. Noi potremmo tradurre il contenuto delle tentazioni, che possiamo anche leggere per averle in modo più diretto in mente, no? Al conquistare gli uomini, ma assoggettandoli. Oppure, come ho già accennato prima, servirsi di Dio, non servire Dio. Oppure conquistarli, ma facendoli strabiliare. Infatti le tentazioni sono: se tu sei figlio di Dio, lo leggo nel Vangelo di Luca, se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Aveva o no il potere di farlo? Poi risponderemo bene cosa vuol dire potere e cosa vuol dire che lui aveva il potere. Che, no, una piccola annotazione: Dio non crea il pane, lo trasforma, no? Cioè moltiplica i pani, non crea la pagnotta. Vabbè, ci sono tante deduzioni. Comunque, le risposte di Gesù le vediamo dopo. Adesso vediamo le cose del diavolo. Dia questa pietra che diventi pane. La seconda è quando gli mostra tutti i regni della terra, che nel Vangelo di Matteo è la terza tentazione, ma adesso non teniamo conto della successione. Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, io la do a chi la voglio, a chi voglio. Prima della sua passione, Gesù non dice: viene il principe di questo mondo? È lui che ha il potere su questo mondo. E anche qui noi non capiamo in che cosa il diavolo, come principe di questo mondo, ha il potere su questo mondo. Non immaginate che il mondo è sotto l'impero del diavolo, come in certe... il male, che male c'è sempre stato, non è particolare oggi. La scrittura, quando dice così, allude a delle cose precise che noi non abbiamo neanche in mente, non solo che non comprendiamo, neanche in mente le abbiamo. Terzo, se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Allora, l'argomentazione del diavolo è di questo tipo: tu hai il potere, fallo vedere. E sicuramente io, che conosco gli uomini meglio di te, so come funzionano, ti riconoscerebbero. Hai il potere, mostralo. Però occorre ricordare che il diavolo non conosce i segreti di Dio e né desidera averne parte. Per cui tratta Gesù da par suo. Io ho il potere, tu hai il potere, io ho il potere, ci scambiamo. E il diavolo davanti a Gesù è disposto a passare in sordina davanti al mondo per bearsi del fatto che chi conquista il mondo riconosca che lo deve a lui. Il diavolo è disposto a passare in sordina davanti al mondo per bearsi del fatto che chi conquista il mondo riconosca che lo deve alla sua liberalità. Allora, ricordate come inizia il mercoledì delle ceneri tutto il cammino quaresimale. Se voi immaginate che la quaresima si è fissata nel nostro immaginario interiore come un tempo di penitenza, quindi di opere di penitenza, capite la forza con la quale il cammino incomincia. E il cammino non incomincia richiamando le opere di penitenza che poi ci impegniamo a fare, ma comincia con: ritornate a me con tutto il cuore. Ritornare vuol dire vivere la nostra vita in alleanza con me, accogliendola nella provvidenza mia per voi, perché il vostro cuore viva e conosca l'amore che l'ha voluto. E parlare a voi, quando parlo di provvidenza, mi sembra di parlare, di portare i vasi a Samo. Per chi l'espressione vuol dire, no, che siccome a Samo è un'isola greca, no, costruivano vasellame, allora uno che faceva un regalo portando un vaso a Samo era cretino. Perché? Allora io faccio così, io sono cretino nei vostri confronti, ricordando la provvidenza, ma ritornate a me. Allora va al di là di ogni opera che poi faremo. È un movimento del cuore che precede. Tra l'altro, se voi andate a rileggere il profeta Osea, mi pare al capitolo 6, non ho controllato, ma potete andare a vedere voi, no? Quando dice: il vostro amore è come una nube del mattino, e poi vengono riprese quelle espressioni: il Signore ci ha colpito, lui ci fascerà, per due giorni ci ha fatto penare, il terzo no. E noi leggiamo questo come fosse la dimensione positiva della preghiera, e non ci accorgiamo che il profeta sta dicendo: quell'amore non piace a Dio. Noi, non so, a volte leggiamo la scrittura in modo così sentimentale che non riusciamo a cogliere la portata vera. Quando il profeta annuncia queste cose, sta dicendo: e non crediate di ingannare il Signore. Voi potete fare quello che volete, se non date il cuore al Signore non interessa niente. E dare il cuore al Signore vuol dire riaccoglierlo nella provvidenza sua per voi, senza che voi possiate rivendicare nulla. Ma per far questo non può essere fatto con la testa, non può essere fatto con la volontà, deve essere fatto proprio con il cuore, perché se il cuore non si fida, voi potete fare tutte le opere buone che volete, non vi salvano. Se il cuore non si apre e non accoglie l'amore di Dio, voi potete disporre di voi fino al sacrificio di voi, ma non serve a nulla. Ricordate l'espressione di Paolo quando definisce la carità: se avessi, no? E non avessi la carità, non sarei niente. Alla fine dice: dessi me stessa in riscatto per salvare uno schiavo, vuol dire questo, no? Mi lasciassi morire per qualcun altro, ma non avessi la carità, non serve a nulla. Il che significa che l'equivoco del vivere la nostra vita è sempre in agguato. Le tentazioni di Gesù rivelano che la vita, per poter essere vissuta in pienezza, deve attraversare l'illusione che congiura contro di noi. E l'illusione è quella di esercitare un potere. Vi faccio una piccolo raccontino. Voi sapete com'è nata la fede di Abramo? Allora, si racconta questo, diciamo, come si potrebbe dire? È una cosa immaginata per illustrare la potenza della fede, no? Allora, siccome Abramo era figlio di Terach, e Terach era un costruttore di idoli, verso i 14 anni il padre dice al figlio Abramo: fai buona guardia all'officina dove c'erano tutti gli arnesi e tutte le varie statue, no? Perché devo fare un viaggio e tu custodisci tutto. Il padre parte, se ne va, e lui, che resta nel laboratorio, cosa fa? Prende un'ascia e spacca tutti gli idoli, quelli piccoli, ne lascia uno vero grande e mette l'ascia in braccio a questo idolo grande e poi aspetta. Arriva il padre, entra nel laboratorio. Cos'è successo? 14 anni, Abramo, imperterrito. L'idolo grande ha fatto fuori quelli piccoli. E lui dice: non dire scemenze, li abbiamo fatti tutti noi. Ah, quella è l'inizio della fede di Abramo nel Dio Altissimo. Noi siamo sicuri che le offerte che facciamo le facciamo al Dio Altissimo o all'idolo più grande? Questo è la... Allora, ogni volta che noi cerchiamo di servirci di Dio, noi adoriamo l'idolo più grande, non il Dio Altissimo. Allora, le tentazioni di Gesù, bisogna imparare, no, come a meditarle, no, a tenerle in cuore, no, per riuscire a cogliere i movimenti di fondo che interessano al nostro cuore, che è quello della illusione. Allora, le risposte di Gesù, e sono: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Provate quando uno vi pesta i piedi, dice: non di solo affetto vive l'uomo. Provate quando uno vi pesta i piedi, dice: non di importanza vive l'uomo. Applicate e lì capite dove si annida l'illusione del nostro cuore. Allora, non di solo pane vivrà l'uomo. Sta scritto: il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto, a nient'altro. E la terza: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Allora, le risposte di Gesù frantumano l'illusione con la quale il diavolo ci irretisce per impedirci di essere liberi e veritieri. Queste due cose vanno tenute insieme: liberi e veritieri. Noi invece, nella nostra vita, li teniamo sempre separati. Liberi, faccio quello che voglio, dico quello che voglio, non me ne frega di nessuno. Oppure, veritieri, io dico sempre quello che penso, cioè non sono capace di tenere a freno la lingua, punto. Nient'altro. essere veritieri ed essere liberi procede solo da quella che Gesù definirà di sé essere mite e umile di cuore. Noi siamo lontani 100.000 chilometri da questa realtà, ma la rivelazione di Gesù ci fa entrare poco a poco in questa dimensione. Allora, Gesù si fida di Dio, non dei suoi poteri. Se volete l'applicazione, quando Gesù accetta di essere proclamato re? Sì, diciamo nel quando la passione ormai è sicura, accetta lì, soltanto lì, se no rifugge sempre. Dio si adora per nessun altro motivo che per lui stesso, non in vista di qualcos'altro. E lì, per noi, c'è, come dire, molto, molto, molto da guadagnare. Allora, evidentemente, e questo è ciò che fa supporre il diavolo, chi cerca potere e gloria non adora Dio. La fiducia in Dio è proclamata senza bisogno alcuno di certificazione di nessun genere. Noi siamo molto molto lontani da questo, il che vuol dire che siamo molto idolatri, non religiosamente evangelici. Non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno, se stesso compreso, chi si fida del suo Dio. Provate a pensare a Gesù che illustra la verità dell'amore di Dio anche ai suoi discepoli, no? E alla fine riesce a convincerli. Pensate al grande discorso eucaristico, almeno così è detto, no, di Giovanni, al capitolo 6. Se voi osservate l'andamento del racconto, Gesù è come sorpreso, benevolmente sorpreso dal fatto che gli ascoltatori desiderano le cose di Dio, e lui cerca di venire incontro a questo desiderio spiegando come Dio si fa incontro a loro. E man mano c'è come una specie di... cioè si prende una direzione e poi resta stoppata, allora si va in un'altra e resta stoppata, si va in un'altra ancora e resta stoppata, alla fine non ci sono più strade da percorrere, basta, lasciamo perdere, e si ritirano. Gli apostoli non si sono ritirati, ma non perché hanno capito più degli altri, ma solo perché hanno avuto questa fiducia. È come dire, noi sentiamo che tu hai la verità di Dio, non capiamo un accidente, ma sentiamo che tu ce l'hai, prima o dopo ce la farai comprendere, ci stiamo. Noi quando preghiamo facciamo così? Quando siamo... ne tocca la nervatura? Oppure... tipo, no, quando noi, non so, abbiamo i nostri... facciamo come gli apostoli? Noi invece pretendiamo, vorremmo, e facciamo continui giudizi su noi e su Dio perché le cose non vanno come immaginiamo noi. Questo è essere idolatri. E voler, non dico adorare, perlomeno servire l'idolo grande. Ma che sia piccolo o che sia grande, quando è idolo, idolo è. Quindi la vita di lì non ci viene. C'è una bellissima, mi pare una meditazione di qualche anno fa, di Sequeri sul Natale, no? Gesù può nascere bambino, che se tu lo prendi e lo sbatti nel fiume moriva, dicendo è proprio Dio, perché non ha bisogno di dimostrarlo a nessuno. La grandezza dell'amore è tale che quando compie un'opera d'amore non ha bisogno, diciamo così, da parte sua che lo fa, di dimostrare che è un'opera d'amore, e da parte di chi riceve non ha bisogno di sentirsi dire grazie. Noi siamo lontani 100.000 chilometri. E adesso poi è troppo tardi, pensavo di farlo tutto stamattina, ma fa niente. E farò vedere come le tentazioni, come contenuto, si ripresentano nel momento cruciale della vita di Gesù, cioè sotto la croce, quando gli astanti in genere, non gli astanti in generale, ma quelli che sono chiamati i capi, si rivolgono a lui con termini religiosamente, diciamo, buoni, ma senza sincerità di cuore. Per farvi capire, poi dopo lo faremo, perché ormai è passato il tempo, no? Quando si dice a Gesù: tu che ti sei chiamato, no, figlio di Dio, no? È come se gli dicessero: mostra adesso che tuo padre, come dire, ti fa grazia. Allora la domanda è: Gesù poteva salvare se stesso? Non è un rompicapo questo, è come ieri. Gesù poteva salvare se stesso? Pensate voi che siete donne, che avvertite, diciamo, la qualità di un amore anche istintivamente. Poi non è detto che sappiate viverlo più degli uomini, però l'avvertite più degli uomini, in maniera più diretta degli uomini. Qual è la caratteristica che fa sì che un amore sia sempre un amore e non ceda a un esercizio di potere? Voi sapete che nell'amore si è molto raffinati quanto al potere. Pensate a tutte le forme di ricatto degli amori parentali. A volte si ingiunge a una persona di sacrificarsi per amore, ma senza sincerità di cuore. Questo non può liberare il cuore, lo opprimerà. L'oppressione sarà tale che che si ripeterà continuamente nella vita di questa persona contro tutti. L'amore non è automatico che porti libertà. Secondo voi, però ci dovete pensare voi, qual è la qualità di un amore che lo rende sempre tale, in modo da portare vita e libertà? E poi continueremo. Perdonate questi continui salti, ma i salti che si fanno con le scritture sono i salti che noi ogni giorno viviamo nei nostri cuori. Noi continuamente saltiamo da una cosa all'altra. E se impariamo, quando lo riconosciamo nelle scritture, li riconosciamo anche nel nostro cuore. Se no, viviamo a compartimenti stagni, e fin tanto che ci sono i compartimenti stagni nel cuore non c'è gioia. Ci sarà qualche piacere, ma dura poco. Senza la gioia le nostre risorse non si moltiplicano, e quindi con l'andare del tempo, se non altro con la vecchiaia, tutto diventa più trasandato, non so, più senza senso, più sbiadito. E ogni volta che il cuore si sbiadisce, ricordate che avanza la rivendicazione. Voi date sempre la colpa agli altri. E si finisce per essere lamentosi e lamentevoli.